Allora, come l'avevo già raccontato, sono venuta qui con i miei genitori quando avevo circa 5 anni e mezzo, 6. E sono andati a Melbourne. All'inverno, questo mi ricordo, ho dei ricordi così che saltano un po' da qua, là. I ricordi sulla nave che sono ricordi tristi perché mia madre aveva l'influenza asiatica, dunque era all'ospedale e io ero sola, in una branda sola con altre donne che non conoscevo, perciò questa, così è iniziata la mia vita da bambina emigrata, sola, perché mio padre era da un'altra parte, e praticamente andavo a trovare mia madre in ospedale, e questo mi ricordo, più che il ricordo è una sensazione che mi rimane. Per il resto, quando siamo arrivati qua, ricordo l'inverno, ricordo che sono venuti a prenderci di qui, siamo arrivati a Port Melbourne, dove arrivavano tutte le navi emigrate a Melbourne, non siamo andati nel campo di raccoglimento perché avevamo parenti qui a Melbourne, dunque sono venuti a prenderci, abbiamo preso un treno che oggi questi treni non esistono più, sono chiamati The Red Rattler, erano qui treni vecchi. E mi ricordo questo treno vecchio, strano, cioè nella mia mente era strano, e freddo, grigio, come tante altre giornate grigie qui a Melbourne, ci sono parecchie, devo dire la verità, e basta, questo è stato l'inizio. Siamo andati ad abitare, la prima abitazione è stata a Footscray, che era un sobborgo di Melbourne che è abbastanza vicino alla città, dove c'erano tanti italiani. Era una casa grande, una casa di legno, qui a Melbourne ci sono tante case di legno, come lei stessa avrà visto. E erano affittate le stanze a vari inquilini, ma anche a famiglie, perciò noi come famiglia avevamo una stanza da letto, eravamo in tre, io, mio padre e mia madre, la cucina e il bagno si usava in comune con gli altri.
Si chiamava boarding house, perché è un modo...
Ma lo chiamavano stare a bordo, si diceva ancora era abbottante, che è stato praticamente italianizzato questo, la parola inglese bora, uno che sta in affitto. Non erano vere e proprie boarding house, però gli italiani erano paroni scalabresi di questa casa, e loro si pagavano le case così, prendevano tanta gente. Gli affitti erano altissimi, così mi dicevano, mi hanno detto, non è che lo sapevo a quell'epoca, naturalmente. Però siamo rimasti lì per un breve periodo, poi siamo andati a abitare a Brunswick, di un altro sobborgo, ma dall'altra parte della città, più a nord, dove eravamo era più ad ovest, del centro città, con mio zio, mia zia, che era il fratello di mia madre, e lì siamo rimasti per un, non so per quanto tempo, assieme, insomma questa situazione è un po' migliore dove eravamo, però ricordo bene che mia madre non era contenta perché abitare con i parenti non è mai bello, dunque a quell'epoca...
Anche perché mi diceva che la motivazione forte della partenza da Trieste era stata proprio la sua abitazione.
Sì, infatti come avevo detto prima, la decisione è stata di lasciare Trieste, è stata quella di mia madre che ha un po' spinto, convinto mio padre di andare, perché a quell'epoca non c'erano case per abitare, per un affitto, e dunque abitava con i genitori, e avendo la sua famiglia era un po' stufa. Mio padre si era un po' adagiato, gli andava bene che mia nonna cucinasse, cioè era più che si abituava alle cose, mia madre no, questo che ha convinto mio padre.
Ma diciamo, suo papà aveva delle difficoltà lavorative dopo il fatto del ritorno dell'Italia, perché molti hanno abbandonato, diciamo, Trieste perché avevano paura, non so, di un trasferimento.
C'era questa...
Facciamo fare il polizia, no?
Facciamo fare il polizia, c'era questa area di...
immobilità,
sì. Di questo senso, di... che poi non è stato perché... mio padre è diventato, era capo della polizia per tanti anni, era delle guardie municipali, mi sembra, a Trieste, anche Grisolo. Sì, non c'è stato, però c'era quella paura, c'era un po' la paura, ma più che questo è stata mia madre.
La cavitazione.
Sì, è stata mia madre, perché lui aveva resistito, infatti sono andati via ancora prima, tanti altri, per quanto riguarda, che avevano questa paura, quando è arrivata l'Italia.
Certo, poi entrò dal 57, sì. Quindi una nuova coabitazione.
Sì, una nuova coabitazione, mia madre non era proprio contenta, tra l'ora e poi c'era questa, così, non so, forse a momenti erano d'accordo, a momenti no, non lo so, io avevo una, loro avevano una figlia, mia cugina, e noi andavamo a scuola lì vicino assieme, e mi ricordo il primo giorno a scuola, non sono andata a scuola subito quando siamo arrivati perché l'anno scolastico era già iniziato, perciò ho passato praticamente 4-5 mesi a casa con mia madre, che era disperata perché non trovava lavoro. E
Mio padre invece aveva trovato
lavoro subito, immediatamente, è andato a lavorare con mio zio in una fabbrica che facevano frigoriferi, si chiamava Astro, come ho detto, che in seguito è diventata la sede. E lui, il lavoro che ha fatto tutta la vita, fino a che è andato in pensione, da quando aveva messo piede in Australia, è rimasto sempre lì, e grattava i frigoriferi e li preparava per la struttura di queste cose qui, questo faceva, però era lontano, era dalle parti di Oakley, lontano via dalla città, la fabbrica, perciò si alzava molto presto mattina, alle 5, prendeva i mezzi perché non aveva la macchina e andava a lavoro. Mia madre cercava anche lavoro perché, come dicevano, i siti erano carissimi a quell'epoca, le case difficili perché c'è stato questo influsso da, come che a Trieste avevano, c'è stata difficoltà con le abitazioni e qui c'è stata un'altra perché c'è stato l'influsso di immigrati e le case mancavano e gli affitti erano alti. Dunque lei cercava lavoro, sotto Natale non trovava tanto nelle fabbriche, poi non aveva mai lavorato in fabbrica, cioè è stato uno shock. Perciò abitavo praticamente in uno stato di non contentezza, se vogliamo essere un po' non troppo cattivi. C'era un senso di non di felicità a casa, ecco, di tristezza, una tristezza nel sottofondo, una tristezza. Che è continuata. Poi abbiamo cambiato casa di nuovo, siamo andati a abitare vicino a Carlton, che è sempre un sobborgo italiano, storicamente italiano, è sempre stato. E vicino a Carlton, poi a Brunswick abbiamo cambiato, e ho cambiato seriamente, ho cambiato anche le scuole, dunque ho cambiato una, due, tre scuole. E siamo rimasti lì per un poco, poi siamo tornati a Brunswick in un'altra casa. Questo per dare un'idea del cambiamento, dello spostamento continuo di case. La prima casa dove siamo stati, abbiamo preso da soli in affitto, diciamo, è stato per mia madre, è stato molto bello perché è la prima casa che ha avuto dopo sposata e per lei questo l'ha resa un po' felice. Per me non so se posso dire la stessa cosa perché mia madre lavorava e ero sola, perciò a 6 anni praticamente mia madre e mio padre andava a lavorare alle 5, mia madre un paio di ore dopo mi diceva qui c'è l'orologio, quando la sera arriva così e quell'altra arriva colà, tu vai, esci e vai a scuola. Perciò praticamente a 6 anni facevo questo, ero sola a casa, la mattina, sola il pomeriggio. Al pomeriggio quando ritornavo da scuola c'era una vicina di casa che mi guardava per un po', fin quando ritornava mia madre, ma sempre che camminavo da sola, andavo da sola, sì. La vita a quell'epoca, per quello che ricordo, non avevamo una famiglia grande, non avevo tanti bambini con cui giocare, dunque ero abbastanza sola, è stata una vita praticamente passata leggendo. Mi ricordo che la prima cosa mia madre voleva sempre che io leggessi, dunque che diventassi intelligente, questa era la sua. Facciamo i comprati dei libri, appena arrivati qua mi abbiamo comprato un'enciclopedia che ce l'ho ancora, che è in garage, nel scatto, un'enciclopedia inglese. Io leggevo sempre questa enciclopedia per bambini. Se ci penso adesso probabilmente avrà fatto un sacrificio enorme per comprare questa enciclopedia, avrà costato anche tanti soldi. Passare i pomeriggi praticamente nella stanza a leggere. C'era tanta solitudine. Certe volte anche alla sera mi ricordo, anche quando andavo a scuola, mia madre mi diceva sempre: stai attenta, non parlare con nessuno, non fermarti con nessuno, vieni a casa, perché evidentemente di pensare ci probabilmente era molto, molto preoccupata dovendomi lasciare sola così, già da piccola. Devi fare questo, devi fare stare attento. E io dicevo sempre sì, non lo faccio, però mi ricordo un paio di volte che si sono fermate, oggi dicono che la vita è meno pericolosa, cioè dicono che la vita era meno pericolosa una volta, ma io ci penso probabilmente no, perché io ricordo in alcune occasioni si sono fermate macchine con uomini, mi hanno chiesto dove vai, cosa fai, ti porta a casa, 2 volte, perché vedevo questa bambina da sola. E dicevo no, vado a casa, o mio fratello, mia madre mi aveva detto, ma tu dici che tu qua è andato giusto qua e che viene subito, perciò io dicevo, avevo detto in questa occasione, c'è mio papà che è qua e viene subito, sto aspettando mio padre, mi andavano via. Ma ricordo una volta uno mi aveva chiesto, ti piace il giocattolo, ti piace questo, ti piace quest'altro, vieni con me in macchina, aveva aperto la porta. Quella volta mi ricordo che ero andata a comprare il latte, c'erano quello che si chiama milk bar, latteria, praticamente, erano quasi sempre all'angolo di qualche strada e erano così nei sobborghi, qua e là. Ed era verso sera, non completamente buio, ma si stava scurendo, stava diventando oscuro, insomma. E io stavo andando a casa con il latte, si era fermata questa macchina e a quella volta mi ricordo che stavo per entrarci. Poi non sono entrata in macchina. E tante volte riflettendo dico, ma che cosa sarebbe successo? Immagino che fosse la stessa cosa successa ad altri bambini, che non so, perché a me è successo 3 volte queste cose. Dunque era già un'esperienza che magari non mi rendevo completamente conto della gravità, ma un'esperienza brutta, negativa, indubbiamente, nel senso di sentire la solitudine. Però avevo sempre questo senso di dover proteggere i miei genitori, di dover in qualche modo giustificarmi per questo, perché sapevo che dovevano lavorare, dentro di me li giustificavo. Mi ricordo una volta quando sono andata in una scuola, un'altra scuola, in un altro sobborgo, Kensington, di cui prima avevo visto le foto, che ho cominciato insieme con la terza classe, e io ho sempre le frecce, avevo i capelli lunghi, e mia madre prima di andare al lavoro, quando ero ancora a letto, mi faceva le frecce, mi faceva queste frecce, e a quell'epoca penso che avevano questo concetto che gli italiani erano più sporchi, e controllavano sempre. E mi ricordo che c'erano quelle che hanno la nurse, l'infermiera, che controllava i bambini. E mi ha controllato i capelli e mi ha detto, le trecce sono troppo, non sono abbastanza strette, sono troppo... questo è il senso di rabbia che ho avuto, ho detto, penso che avevo risposto a quell'epoca, sì, la mia madre deve andare al lavoro perciò me lo fa prima, cioè avevo un senso di rabbia contro. Non è che io personalmente abbia mai sentito un senso di razzismo o di pregiudizi contro di me, però queste sensazioni le ricordo, di dover giustificare i miei genitori, di dover dire questo, mi dà fastidio, e penso che è stato questo fastidio, questo assoluto fastidio, che mi ha reso determinata di rimanere italiana. Tanti che hanno la mia età hanno deciso, per esempio c'è un parente mio, che lui praticamente da Bruno si è fatto chiamare Brian e non diceva mai che è italiano. Io rifiutavo, cioè io ho fatto il contrario, ho sempre rifiutato di essere considerata australiana, volevo essere italiana da sempre, perciò avevo questo pallino da sempre. E penso che sono state queste piccole sensazioni, piccole esperienze, più che altro, più che i pregiudizi grandiosi, perché non ho avuto un'esperienza, i bambini certe volte chiamavano wow, chiamavano questo o quest'altro, ma non era, per la gran parte si era assieme, non è che tra bambini succedevano tante cose, forse con i maschi facevano più baruffa, si prendevano a pugni, questo non lo potrei dire, però con le bambine no. Infatti avevo anche un'amica australiana quando andavo a questa scuola cattolica e abbiamo finito la scuola elementare assieme, poi siamo andati in strade diverse, non so che sia successo di lei, ma comunque avevo un'amica australiana e andavamo d'accordo, però avevo sempre questa sensazione che c'era. Cioè, mi ricordo anche in classe che facevano lezioni e un giorno di geografia e un giorno hanno parlato dell'Italia. E dell'Italia hanno detto che sono tutti poveri, vengono tutti della campagna e via, non mi sentivo. E questo lo ricordo, un'altra sensazione, che era questo senso di rabbia, ma non è vero, non è tutto così, ho pensato tra di me. Perciò un altro motivo per cui rimanere italiana. Giustificavo questo. Altre esperienze durante questo periodo che crescevo, che frequentavo le scuole, che appunto sempre sola, andavo a casa sola, mi ricordo, la solitudine si ricorda, è una sensazione che si ha dentro, ma certi fatti per me me li fa ricordare ancora di più. Ed era un'occasione che mi sentivo male, dopo scuola avevo male di pancia, stavo fuori, mi avevo la febbre e mi sentivo male, pioveva, avevo preso la pioggia, venivo a casa da scuola ed ero sola, non sapevo dove andare, mi sentivo molto male e sono andata a casa di un'amica di mia madre, cercavo la casa, che so, lei aveva appena avuto un bambino, era a casa, lei mi ha messo a letto. Avevo passato un periodo a casa, buttando fuori, sentendomi sola, avendo 8-9 anni, non sapendo dove andare, non sapendo con chi comunicare queste cose, perciò una brutta situazione. Un'altra volta avevo mal di denti atroce, tra l'altro, che me lo ricordo benissimo, e cercavo un dentista ad andare da sola. Sempre da sola, perciò 9-10 anni da sola c'era un dentista. E poi alla fine non l'ho trovato, perché ho visto questo dentista vicino alla strada che aveva degli strumenti ancora antichissimi, questo studio dentistico orrendo, e avevo troppo paura per entrarci anche col mal di denti. Poi non so, non mi ricordo come sia andata a finire, mi sembra che poi in seguito si andava un altro dentista. Ma sempre da sola. Perciò questo stato di dover vivere in un certo qual modo, avevo una vita in casa con i miei genitori, ma loro lavoravano spesso. Poi, quando non lavoravano, avevo un gruppo di amicizie piuttosto grande, sempre facevano anche delle feste in casa tutto il tempo. Perciò come bambino sei sempre al di fuori di tutto questo, partecipi ma non partecipi, perché loro avevano la sua vita. Perciò la vita in famiglia è stata anche una vita più in comune per me, perché poi sono dopo un paio di anni, dopo 3-4 anni arrivati i nonni, erano in tanti, poi è nato mio fratello, e io avevo 9 anni e mezzo, quando è nato mio fratello, il più grande, e avevamo già una famiglia insomma piuttosto numerosa, i nonni abitavano con noi, perciò la mia vita è diventata meno sola, insomma, arrivavo a casa da scuola, mia nonna mi preparava il budino, i gnocchi di marmellata, e mia madre si arrabbiava perché mi fa ingrassare, e aveva ragione. Perché mangia così, perciò è cambiata, diciamo, in quel periodo è cambiata da tantissimo al fatto, cioè è diventata più piacevole. E come dicevo, il giro di Triestini si allargava e i miei genitori conoscevano tanta gente, siamo venuti a abitare a Mulliponti in seguito, e ho cominciato le scuole superiori, sempre una scuola statale, sempre nel suo borgo vicino dove eravamo andati a abitare, mia nonna abitava con noi, e insomma la vita sembrava essere un po' migliore. Come avevamo menzionato prima, che era il ruolo nel mio caso, essendo la più vecchia, non so che era piccolo, io ero quella che faceva di interprete, quindi quando mia madre doveva fare qualcosa, quando mio padre doveva andare in banca, quando hanno fatto prestito per comprare la casa, quando hanno fatto prestito per aprire, mia madre aveva fatto un prestito per aprire un negozio, sono sempre stata io a aiutare con la lingua, perciò era il ruolo un po' come tanti altri di interprete. A quell'epoca in Australia non esistevano interpreti, e c'era il concetto di assimilation a quell'ora, perciò la filosofia dietro questo concetto era che tutti dovevano arrangiarsi così imparavano l'inglese. Mancavano classi di inglese per gli immigrati, opportunità di imparare l'inglese e mancavano interpreti. Dunque, ringraziando Dio, erano gli immigrati che sono arrivati, erano abbastanza sani, dicevo, in generale parlando, non correva tanto, però quando c'erano andare da uno specialista o da qualcosa, sì. Quando è nato mio fratello, in seguito mio fratello è stato anche ammalato, aveva spesso polmoniti, aveva l'asma, ed era spesso dovevamo andare all'ospedale e toccava sempre a me. Io lo portavo dallo specialista, anche quando mia madre lavorava, neanche non veniva più lei. Io cominciavo ad avere 14-15 anni e facevo io queste cose. Tanto lei non capiva, perciò era il ruolo mio ormai, questo è diventato. Ed è continuato. Quando sono andata a abitare in Italia per un periodo, e da quando sono ritornata ad adulta, mio padre si è ammalato e il ruolo è diventato ancora più intenso, anche di mio fratello, a questo punto però sempre molto intenso. E così è stato praticamente. E la vita per i giovani, nella mia età avevi poche scelte, se frequentavi australiani andavi fuori negli ambienti australiani, se frequentavi a quell'epoca quando avevo circa 16-17 anni c'era un ballo che si chiamava Sanremo e lì andavano tutti gli italiani, dove andavano gli italiani giovani. A quell'epoca arrivavano ancora gente dall'Italia, italiani negli anni 60, anche giovani italiani arrivavano e naturalmente andavano a ballare in questo stallo che si chiamava Sanremo. Io avevo un'amica Cristina e mi diceva vieni con me. E devo dire che avevo un po' di pregiudizi a quell'epoca, forse dovuti al Charlotte Schultz che era. E io dicevo no, non vengo, qualche volta andavo, però era un mondo un po' diverso perché c'era ancora gli italiani che erano qua, le ragazze non potevano uscire da sole, andavano accompagnate da madre, perciò andavi a ballare a questo Sanremo Bon, che era questa sala grandiosa con i tavoli, ci sedevi al tavolo e in ogni tavolo vedevi una ragazza e con la madre, accompagnata dalla madre che era seduta vicino a lei. E la ragazza doveva chiedere come ballare con me, la ragazza scherzava, ballava e la madre sempre va. Per me era una cosa stranissima, anche perché, anche come ho parlato prima, io ho questo concetto del mondo diverso, basato sulle esperienze di mia madre che mi raccontava di esperienze, andavamo a ballare con gli americani, con questo, con quest'altro, sì. E poi andavamo a Barcola, andavamo ad Ausonia, andavamo qui e io niente, io andavo al mare con i miei genitori, alla domenica a casa, cioè con chi vado al mare, con nessuno, con i miei genitori che noi aspettavo mia madre, prendevamo le borse, non avevamo la macchina, prendevamo il treno, andavamo. Io vedevo questi australiani che andavano un gruppo di ragazze e dicevo ma loro vanno con i giovani, io devo andare con i miei genitori, mi scocciavo un po', forse. Ma insomma andavo perché non avevo tanta scelta, non avevo tanta. Poi ho capito che agli australiani è anche un po' un mito questo del mare, non so, adesso hanno paura del sole. Non andavano tanto, perciò non avevo una compagnia, una gran compagnia. Le mie compagnie erano divise. A scuola avevo tre amiche che erano italiane e loro, una era milanese, lei poteva uscire ma passava la maggior parte del suo tempo con i suoi genitori. Un'altra era italiana, non andava tanto fuori, poi un'altra era australiana e qualche volta veniva a casa mia anche andava a fare delle passeggiate, ma non è che l'Australia era come oggi, che è un po' più vivace, era tutto chiuso, a mezzogiorno chiudeva la città, chiudeva completamente, i negozi chiudevano a mezzogiorno, alla domenica non c'era cinema, non c'erano ristoranti come ci sono adesso, bar, non esistevano bar dove frequentati da uomini italiani che giocavano le carte e basta. Perciò non è che avevi un posto, camminavamo su e giù e poi si andava a casa con un'amica, era una camminata, comprare un gelato in un Nectar e da sola, perciò questo senso di solitudine continuava, cioè era una solitudine in compagnia, ma dentro di me era una solitudine perché io vedevo questo mondo di compagnie di giovani che andavano a prendere il gelato in viale, qui non esisteva, vedevo il mondo che aveva creato per me mia madre e io qui non l'avevo, dunque cioè era un po' difficile, forse se lei non mi creava questo mondo mentale mio, forse mi sarei adattata in maniera diversa, ma è stato difficile accettare, pensando a un mondo che neanche conoscevo, una cosa strana. E dunque si continuava così, cioè fuori si andava, poi qualche volta si andava nel pub, appunto quando avevo qui i divertimenti, appunto c'era questo bar, questo Sanremo Bowl dove andavano i giovani italiani, io qualche volta andavo là con qualche amica, poi mi stufavo, avevo un po' di pregiudizi che mi sono passati, mi sappiamo dire, riguardo gli italiani, dicevo no, ma lo trovo un posto così, un posto con là, non siamo meglio, avevo questa idea un po' stupida, da giovane. E poi certe volte andavo con gli australiani in età, agli australiani piacciono bene, perciò si beve la birra e cose del genere. E anche quello mi piacerebbe anche, perché era un mondo diverso dal mio, anche in fine. Dicevo, ok, va bene, non era proprio... Perciò, in un certo qual modo, non ero né integrata qua, né integrata là. Perché per me è stato più facile, in un certo qual modo, perché io ho finito le scuole superiori. Negli anni 70, ragazze italiane, poche finivano le scuole superiori. Il motivo di questo, beh, possono essere diversi. Gli italiani interessati di maschi studiati, forse, ma credo che anche tanti maschi italiani studiavano. Era che certo arrivavano qua, c'erano grosse difficoltà perché non sapeva l'inglese, non come adesso che aiutano gli emigrati, ci sono lezioni di inglese, si chiamano ESL, English as a Second Language, cioè addirittura l'ultimo anno di scuola invece di fare l'esame in inglese si fa l'esame di ESL, che aiuta insomma uno che quando la madrelingua non è l'inglese. A quell'epoca non c'era niente di questo, perciò c'erano difficoltà. C'erano forse già dei pregiudizi da parte degli insegnanti, nel senso che probabilmente adesso col senno del poi certe cose le vedo e magari le ripenso e mi rendo conto che si avevano, facevano quello che si chiama straining, perciò mettevano già, gli insegnanti mettevano in un, si indirizzavano sulla strada, perciò adesso riguardando indietro vedo che eravamo, le ragazze italiane eravamo già indirizzate sulla strada, e le materie a cui ho preso sono stata costretta a prendere quando, perché loro mi hanno detto, beh, tu prendi queste materie. Io andavo abbastanza bene a scuola, non avevo nessuna difficoltà a scuola, nessuna, mai avuta. Però sono stata costretta a fare datilografia, stenografia e cucina, cose che odiavo proprio per contraddizione, penso che poi sono cose utili che se avrei imparato a farle bene sarebbe stato bene per me, ma non è stato così, perché le odiavo. Ma mi rendo conto adesso che avendo la scelta, noi come ragazze, non una di noi, che eravamo italiane, abbiamo fatto scienza. E per studiare la scienza italiana. Meno ragazze naturalmente, perché c'era già questa, negli anni 70 c'è ancora i ragazzi studiano scienza e le ragazze studiano questo, che poi se eri da famiglia italiana o famiglia greca o quel cavolo di famiglie che eri che non è tanto scarpole, era raddoppiato questo senso, insomma, che tu non hai intenzione, perché noi abbiamo fatto materie che erano considerate e si preparavano al lavoro, cioè non consideravo che neanche noi, che non c'era neanche la possibilità di finire la scuola, perciò probabilmente è stata una sorpresa. Nelle scuole statali da allora, nel 68-69, che ragazze italiane, da famiglie italiane, potrebbero finire la scuola. Poi è cambiato in seguito, sì, con il governo Whitlam negli anni 70 è cominciato a cambiare, si è aperto tante strade in seguito agli italiani, sia ragazze che ragazze hanno studiato, però a quell'epoca no, era molto, perlomeno forse nelle scuole cattoliche, questo non lo potrei dire, ma nelle scuole statali decisamente c'era questo concetto che era italiana, non era un pregiudizio apertamente lì, però probabilmente pensavano, ma tanto lei andrà a lavorare in qualche negozio, o quanto può aspirare, forse impiegato in questo ufficio. Al limite l'insegnante delle scuole elementari, ma fare la scienziata, ma neanche per idea. Perciò queste materie sono state completamente già chiuse per noi, perché io non ho studiato né matematica né scienza dopo l'età di 15 anni. Basta. Perciò certe possibilità di studio si sono chiuse le porte, decisamente. Quindi la salita l'Australia è cambiata, e tutto è cambiato, ma quell'epoca era così. E questa praticamente era la vita fin quando ero a scuola. Passavo le mie giornate a scuola, piuttosto monotone, direi. Piuttosto una vita piuttosto monotona, non nell'Australia di oggi, che c'è tante cose da fare. Nell'Australia, come avevo detto, che le grandi cose che facevano camminate nel sobborgo, qualche volta al cinema, con le amiche il sabato pomeriggio, non la domenica, perché i cinema erano chiusi, perciò la domenica era a casa, basta.
Conosceva solo la città di Melbourne, dove avevate un po' girato per
abbiamo girato, ma non tanto. Noi non avevamo, mio padre non mi dava la macchina, mia madre neanche, perciò ha guidato la macchina quando io sono andata via. Io ho lasciato a lui la mia macchina, ho preso la protezione che fa.